334-773-0020 per le telefonate, 366-084-122 per sms, whatsapp e note audio. Marco Rosignoli, Andrea Capretti, lavoro in redazione di Marco Bisacchi e Federico Generelli, in regia c'è Dario Panichi, vi risponde per mettervi in contatto con Bruno Longhi. Ciao Bruno, buonasera.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Il primo in diretta per la sua domanda è Roberto da Torino, benvenuto a Sportiva.
Buonasera, grazie dell'opportunità che mi date, complimenti per la trasmissione.
Grazie mille.
Allora, una domanda veloce. Vai. Se, sempre sul caso Juan Jesus Acerbi, ma se Acerbi è innocente, vuol dire che Juan Jesus l'ha diffamato, perché non punire Juan Jesus a questo punto?
Ok, e qui partiamo subito da una questione
che aleggia
un po', no, nella mente di tanti tifosi, osservatori di questa vicenda e dei appassionati di calcio. Non è che una cosa comporta l'altra, ecco Bruno.
La risposta l'ho data ieri attraverso un tweet e adesso lo ribadisco. Cioè, Acerbi non è stato condannato non perché innocente, ma perché non colpevole, che è una cosa un pochino diversa. Ovviamente attraverso quello che è stato il processo istruttorio è emerso che non c'erano le prove necessarie per poter condannare Acerbi. Però io farei anche un'altra distinzione. Ognuno di noi ha una percezione. Che percezione abbiamo? Che Juan Jesus sia colpevole? Io penso che nessuno di noi abbia questa percezione. Purtroppo i processi si svolgono in una determinata maniera. Bisogna documentare, bisogna avere delle prove, si possono vincere i processi anche partendo in una situazione di svantaggio. Però ripeto, quello che conta è la percezione che noi abbiamo. Oggi il ministro dello sport Abodi ha detto: mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. Me lo auguro anch'io, però è chiaro che ha lanciato un messaggio che ci fa capire che a prescindere da ciò che ha stabilito il giudice ci sono le coscienze, ci sono le percezioni.
Altro Roberto in linea questa volta da Genova, buonasera.
Sì, buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione, saluto Bruno Longhi. Volevo riallacciarmi a interventi precedenti di mister De Canio e di Comotto a proposito di Gilardino.
Sì.
Nel senso che io ovviamente sono tifoso del Genoa, capisco che Gilardino sia probabilmente ambito dalla Fiorentina, credo però che si debba considerare il Genoa in questo momento una realtà meno consolidata della Fiorentina, ma come dire altrettanto stimolante e importante, per cui ritengo che per Gilardino probabilmente la possibilità di rimanere a Genova in questo momento possa essere la soluzione ideale, la soluzione migliore, rispettando ovviamente l'interesse della Fiorentina nei suoi confronti, ma credo che non sia semplice per la Fiorentina riuscire ad arrivare a Gilardino, che credo in questo momento insieme alla società stiano pianificando il futuro rosso-blu.
Certo. Ok, grazie mille Bruno.
Sì, a parte che poi bisogna entrare nella testa dei protagonisti, cioè nella testa di Gilardino, a vedere quali sono effettivamente le sue intenzioni, quali sono le intenzioni della Fiorentina. Però una cosa sacrosanta ha detto il nostro ascoltatore, cioè Genoa non è una piazza qualsiasi. Genoa è una piazza importante, è la storia del calcio, è una piazza che ha un bacino d'utenza a livello di tifosi impressionante, per cui vivere la realtà di Genoa e farla funzionare, della Genoa rosso-blu, vuol dire ovviamente centrare un obiettivo. Su questo sono perfettamente d'accordo anch'io. Poi che le strade del mercato siano infinite, questo lo sappiamo tutti, basta un'offerta arrivata nel modo giusto, al momento giusto, per far cambiare l'idea a chiunque, ma vale per Gilardino e vale per tutti gli allenatori dei quali si sta parlando in questi ultimi tempi.
334-773-0020, Bruno Longhi a Sportiva vi risponde, la domanda in diretta di Mauro da Modena, ciao.
Ciao, ascolta un po', io vedo che c'è molta confusione per la faccenda Acerbi e praticamente, come?
No, ne stiamo ascoltando Mauro, come tu.
Sì, e praticamente è stato dato una sentenza e il rumore è aumentato. Praticamente qua c'è da cambiare qualche cosa, i giocatori si dicono di tutto in campo. E io vorrei dire che i giocatori non possono più andare attorno all'arbitro a dargli addosso e a fare tante
questo
cose.
è un altro tema però, Mauro, sulla sentenza secondo te non ha contribuito a fare chiarezza sulla realtà dei fatti, mi sembra questo il punto, giusto?
Sì.
Ok, grazie mille per la chiamata, Mauro da Modena. Bruno.
No, Mauro ha detto un'altra cosa, che questa sentenza non ha messo a tacere la storia o quello che è accaduto, cioè praticamente ha amplificato il tutto, ma comunque anche se ci fosse stata ovviamente una sentenza con la colpevolezza di Acerbi, si sarebbe andati avanti a tirar fuori comunque precedenti, tipo quello, non mi ricordo esattamente se si chiamasse Simoni, quello che era stato squalificato per 10 giornate per frasi di stampo razzista, che però aveva avuto l'ausilio di un testimone. Comunque, a prescindere da quello, poi Mauro ha cambiato completamente argomento e è andato sul discorso degli arbitri, questo, cioè di coloro che circondano, i calciatori che circondano gli arbitri, questo ne abbiamo già parlato. Tra l'altro c'è stata quella ipotesi assurda del cartellino blu, no? Per far sì che ci fosse la squalifica a tempo per quei giocatori che insistono con le proteste nei confronti dell'arbitro. Su questo siamo perfettamente d'accordo, bisogna trovare ovviamente un deterrente, perché l'arbitro non può ovviamente decidere in maniera autonoma e senza condizionamenti esterni se si trova sempre accerchiato, quello è fuori di dubbio.
334-773-0020, altra chiamata per Bruno Longhi a Sportiva, arriva da Livorno. Carlo, benvenuto.
Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie dell'ospitalità e della compagnia che sempre mi fate. Volevo fare una brevissima, anch'io butto due parole su Acerbi, perché tanto si fa tutti, lo faccio anch'io.
Prego.
Volevo dire che quello che è successo, a prescindere dal fatto che sotto gli occhi di tutti ognuno si può fare la propria idea, ha evidenziato due aspetti secondo me importanti. Il primo è purtroppo che la nostra società è comunque sempre permeata di razzismo e discriminazione, su questo purtroppo non c'è niente da dire. La seconda osservazione che volevo fare è questa: questo processo è stato un processo sportivo, non un processo civile.
Certo.
Quindi in questa situazione si è evidenziata una netta inversione di tendenza della giustizia sportiva, che non funziona un tubo, però stavolta ha cambiato marcia, ha detto: mi hai accusato, dimostrami che io ho fatto qualcosa, cosa che fino adesso non era mai accaduta, perché chi veniva accusato doveva dimostrare la propria innocenza. Io sono felice di questo e spero che continui a essere sempre così, a prescindere dalle maglie, dai nomi, dalle nazionali, da tutto quello.
Grazie a Carlo da Livorno. C'è questo dettaglio giuridico che emerge dalla vicenda? Secondo te, Bruno,
allora,
sei d'accordo?
Per quanto riguarda tutto ciò che è inerente alla giustizia sportiva, ha perfettamente ragione l'ascoltatore, però è stato spiegato, anch'io ho dovuto documentarmi perché non nasco giudice né magistrato, ho dovuto documentarmi, la differenza non con altri processi sportivi che riguardassero altre situazioni, ma che riguardassero appunto il caso di offese di stampo razzista, allorché è stato condannato, prima ho fatto riferimento a quel giocatore Simoni, era stato condannato,
credo si chiami Max da Padova, ci scrive Santini del Santini, Padova, contro la San Benedettese,
esatto,
ci ha aiutato l'amico Max via WhatsApp, il nome è Santini,
grazie. C'era però il supporto della testimonianza, cosa che qui non c'è stata, sembra essere quasi una cosa assurda che in un'area di rigore con diversi giocatori che stazionavano e nessuno avesse sentito niente, però evidentemente il frastuono dello stadio eccetera eccetera, nessuno ha sentito niente, nessuno ha percepito niente e nessuno ha testimoniato, o forse anche il Napoli non ha provveduto a trovare, se proprio voleva essere giustizialista nei confronti di Acerbi, avrebbe dovuto provvedere a trovare un testimone. Detto questo, anche il giustizialismo continuo contro Acerbi viene fatto dal Napoli ovviamente per salvare la reputazione di Juan Jesus, ma continuo a ripeterlo, Juan Jesus non ha bisogno che venga salvata la sua reputazione, perché nella nostra percezione sappiamo tutti benissimo che non è affatto colpevole.
Santini del Padova e Marconi del Pisa era un altro dei giocatori che erano stati, quindi diciamo era la crasi tra i due nomi, comunque
sì.
Ci siamo capiti, i miei precedenti che molti hanno ricordato in questi giorni erano quelli che dicevi tu, Bruno. 366 084 1 2 2 che differenza differenza c'è tra assolto e non colpevole? Questo è Gabriele da Torino, ma quasi tutti comunque sul caso Acerbi. Ecco, sulle parole di Gravina, non capisco perché debba abbracciare e se lo incontra Acerbi e non debba abbracciare se lo incontra Juan Jesus, o per quale motivo non abbia detto che abbraccerebbe entrambi, perché il riferimento, credo Bruno, fosse al fatto che Acerbi sia stato escluso dall'ultimo giro di convocazioni dopo che c'era rientrato, no? Quindi parlava dal numero uno del calcio italiano, che Gravina ha detto aspetto di riabbracciare Acerbi.
Sì, ma non ha detto aspetto di non riabbracciare Juan Jesus.
No, secondo l'amico doveva dire anche Juan Jesus.
Sì, ma voglio dire, qui si sta parlando di nazionale, di un giocatore della nazionale che non è stato convocato. Poi mettiamoci nei panni di Gravina, tu sei a capo di un colosso che è la nostra nazionale, sei a capo di tutto, anche del giudice ovviamente che ha emesso questa sentenza, cioè dovrebbe mettersi di traverso per invalidare tutto ciò che è avvenuto. Insomma, bisogna anche usare la logica talvolta nelle domande e nelle considerazioni. Certo. La logica è quella buon mercato, perché chiaramente che Gravina si mettesse a dire abbraccerò Juan Jesus ci poteva anche non stare, ma men che meno che dicesse non abbraccerò Juan Jesus, che siamo all'assurdo, è chiaro.
Andiamo a Milano per la domanda in diretta di Ivan, benvenuto a Sportiva.
Buongiorno, vado subito alla domanda, ma come mai questa inversione di giudizio della giustizia sportiva? Quando c'era da giudicare i tesserati della Juventus o la Juventus stessa, perché bastava soltanto le intercettazioni o le considerazioni di qualcuno, vedersi il caso Antonio Conte, non poteva non sapere. Adesso mettono tutti la testa sotto la sabbia. Il primo Gravina, che poteva stare zitto oppure fare un colpo al cerchio e uno alla botte. Rispettiamo le sentenze, sono contento che riabbracciamo un nazionale, gli è andata bene, sto giro gli è andata bene, dovrebbero stare soltanto in silenzio.
Va bene, al di là di questo, però sono questioni, vicende totalmente diverse, Bruno, quelle che citava l'amico.
No, tra l'altro.
Cioè, diverse tra di loro, dico, anche come fattispecie.
Ne parlavo prima, cioè non pretendo che gli ascoltatori siano sempre sintonizzati, perché sennò ovviamente perderebbero anche del loro tempo, però non posso ripetere sempre le stesse cose. Ho spiegato prima che quello è un tipo di punizione che avviene sulla scorta di situazioni che si creano in uno spogliatoio in cui molte persone hanno sentito, hanno udito. Qui è la mancanza di testimoni, ma l'ha detto il giudice nel dispositivo della sentenza. Cioè, non è che il discorso gli è andata bene, non è che tiriamo i dadi, questa volta ti esce il 7 vinci o non ti esce il 7 non vinci. Bisogna essere un pochino più attenti, ma anch'io, ripeto, anch'io sono costretto ad essere attento a documentarmi, perché non sono laureato in diritto, per cui il mio compito diventa anche improbo non dovendo rispondere a queste domande. Mi sono documentato e quanto è emerso è questo, basta leggere quella che è la sentenza del giudice. E dire che sia andata bene ad Acerbi, sì, si può dire, perché le premesse erano altre, e come ho detto prima la percezione che abbiamo tutti è quella della non colpevolezza di Acerbi, ma assolutamente dell'innocenza anche di Juan Jesus, è una percezione che abbiamo tutti.
Giuseppe da Palermo, benvenuto a Sportiva.
Grazie, bentrovati. Io vorrei fare un piccolo distinguo su questo. Secondo me Gravina, che ha parlato, ha espresso le sue opinioni, io non condivido, ma sono le sue opinioni, le rispettiamo, avrebbe dovuto puntare l'attenzione di tutti quanti sul cambiamento, che per me è epocale, del concetto di responsabilità oggettiva e di non mi viene in questo senso il termine,
il discorso delle prove dell'accusato,
delle prove dell'accusato,
che responsabilità, perché oggettiva è un'altra cosa, in questo caso non c'entra
la responsabilità dell'accusato, perché questo discorso, quando è stato applicato per esempio a Palermo nell'anno in cui è stato radiato per la seconda volta, perché in un processo per le sue cattive...
Ti riferisci alla vicenda del Palermo di Zamparini? Non lo so, ma
Palermo di Zamparini,
non ha niente a che vedere con la vicenda Acerbi Juan Jesus.
Venne condannato sulla base del fatto che emergevano delle gravissime azioni finanziarie, però non si trovò nessuna
concreta azione. E quando arrivò la sentenza in appello,
sì?
la giuria decise che il Roma andava penalizzato per 20 di 20 punti. Ma... anche per insufficienza di prove, perché non si riusciva a trovare la prova delle malefatte che erano state commesse.
Ok, più o meno il discorso che faceva Bruno anche l'ascoltatore in precedenza, cioè dimostrare l'innocenza attraverso delle prove, oppure dimostrare la colpevolezza quando non si trovano prove. Ecco, al di là che poi sono vicende talmente diverse che si fa fatica, quella del Palermo, quella delle plusvalenze, questa.
Hai detto bene, perché se parliamo del Palermo, del plusvalenze, della squalificazione,
non c'entrano talmente niente l'una con l'altra che si fa fatica poi a metterle sullo stesso piano.
Ma è che tutti coloro che sono stati condannati o tutti i riferimenti a coloro che sono stati condannati non vanno presi quali paragoni da mettere in confronto con questo. Cioè sono stati tanti condannati, ma è una situazione diversa questa, che è stata, ripeto, sviscerata nel dispositivo in maniera chiarissima, probabilmente per un cavillo, perché non dimentichiamo che nei processi non è che si vince sempre perché sei innocente, si vince anche grazie agli avvocati, alla bravura dell'avvocato, al cavillo dell'avvocato. Comunque, insomma, tant'è, qui andiamo avanti e mi auguro che arrivi qualche domanda magari di altro tema.
Proviamo a cambiare argomento, sentiamo Jacopo dalla Spezia, buonasera.
Ciao, intanto volevo dire che vi ascolto per streaming oltre che per radio, c'è anche questa possibilità molto importante.
Certo, lo streaming di Radio Sportiva.
Esatto.
Ovvio. Sì, ovvio, con le app per smartphone.
Esatto.
O anche
esatto.
Dal sito, tu come preferisci, dal telefono.
Esatto. io volevo fare un paio di domande, una... Dai. È già attuale, che l'altra è questa: io noto molti infortuni a livello di nazionali, no? Che sì. Molti calciatori si infortunano così, non so se è un problema a livello di gestione di allenamento, cioè molti giocatori si infortunano in nazionale, la maggior parte magari non è stato detto. Però tutti i giocatori, questo il nazionale si infortuna, e ci sono molte carenze anche per un proseguo del campionato. Un'altra domanda che vuole tornare comunque sempre al discorso di, ma non è una questione a livello competitivo, a livello critico, però come potrà adesso a livello dentro il campo gestire la situazione a Cerdi, perché molti giocatori avranno un attimino dei rendimenti contro il giocatore, no?
Ma come... speriamo di no, credo di no, Jacopo.
Speriamo di no, però ecco, come gestire la situazione allenamento spogliatoio con...
Da ora in avanti, ok, grazie mille Jacopo dalla Spezia. Bruno.
Allora, per quanto riguarda il discorso, questa seconda parte del discorso, sono da tenere presente le parole di Abodi, no? Mi auguro che ovviamente sia in pace con se stesso Acerbi, e noi ci auguriamo, ma per il bene del calcio, non del giocatore, che anche coloro che vorranno essere giustizialisti dalle tribune o dalle curve, ecco, cercheranno ovviamente di essere moderati. Non è un invito, però sappiamo benissimo che quando succede che un giocatore viene etichettato in una maniera, poi ovviamente tutti coloro che rappresentano la tifoseria contraria li si scatenano addosso, ma può valere per Acerbi ma anche per Juan Jesus questo, sì. Per cui io mi auguro che si ritorni alla tranquillità. Per quanto riguarda poi gli infortuni, guarda, è un discorso vecchissimo questo qua. Io ricordo ai tempi in cui c'erano Moggi, Giraudo e Bettega alla Juventus, proprio Giraudo fu il primo che cercò di intraprendere delle azioni affinché le nazionali, le federazioni ovviamente alle quali appartenevano i giocatori che venivano chiamati in nazionale, rifondessero i club per gli infortuni, e si è arrivati finalmente a questa situazione in cui c'è addirittura un tetto che arriva fino a 7 milioni e mezzo in caso di infortuni, eccetera eccetera. Poi che sì, succede che si infortuna, ma perché? Perché mi ha tenere presente che si giocano partite nel giro di pochi giorni, sempre quando c'è la nazionale, perché la nazionale deve praticamente esaurire il suo doppio impegno nel giro di 4-5 giorni, ci sono i viaggi aerei, c'è lo stress, per cui gli infortuni possono capitare, ed è una, non dico una normalità, è un qualcosa alla quale bisogna porre freno, ma non mandando i giocatori, ma facendo in modo che le società vengano risarcite di quanto sta avvenendo. Per quanto riguarda la nostra nazionale, se vado bene a memoria, mi pare che infortuni non ce ne sono stati, no? in questa tournée, cioè giocatori che non possono adesso giocare in campionato in questa.
Sembrerebbe di no, perché anche Lucca pare recuperato.
Sì, ma sono tutte piccole cose, sì. Cioè, voglio dire che sono successe, per cui fortunatamente per noi è andata bene.
La domanda di Alessandro da Maranello, giusto? Buonasera.
Buonasera, io volevo chiedere una domanda. Un tempo fa ci fu un grande cantante, ancora forse conosciuto al giorno d'oggi, che si chiama Fausto Leali, e scrisse una canzone che si chiama Angeli Negri. A quest'ora, se Acerbi, per aver detto negro, è stato messo in croce, lui cosa doveva fare?
Okay. Allora, premesso che la canzone non l'ha scritta Fausto Leali, ma l'ha ricantata Fausto Leali.
Ecco, qui parliamo anche con un grande esperto di musica, tra l'altro, lo dico all'amico Alessandro, perché ha trovato la persona sbagliata. No.
e tra l'altro la cantava Don Marino Barreto Junior, cantante di colore, e che diceva nella frase: metti un angioletto negro oltre all'angioletto bianco.
Il che fa assumere al testo tutto un altro significato.
Sì, ma non solo, è che una volta era permesso, ricordiamo quello che succedeva in America negli anni 60, per cui eravamo ovviamente in altri tempi, e quando purtroppo, dico purtroppo, perché non è che fosse una bella cosa, era permesso di tutto. Adesso ovviamente il politically correct va rispettato al 100%.
Indubbiamente. Allora, per non fare tutto il microfono aperto su Acerbi, Juan Jesus, domanda sul Milan, ti chiedo un amico che non si firma: non crede che sia Tonali non siano mai stati sostituiti a dovere?
Lo credo. E anche perché l'anno in cui il Milan, cioè Tonali è arrivato nell'anno dello scudetto, c'era Tonali, c'era Kessié, poi c'era un certo Ibrahimovic, non dimentichiamolo, quando il Milan ha vinto l'ultimo scudetto, per cui questo Milan che è stato ricostruito è sicuramente forte, anche in questo momento la squadra è veramente forte, sta attraversando un periodo di splendore sia atletico che tecnico, ma non è forte come quel Milan.
Andiamo a sentire Rosario da Milano, ciao.
Buongiorno a voi. Grazie per avermi invitato.
Vai pure.
Io volevo capire una cosa. Tutti quanti danno contro Acerbi, va bene, però noi sappiamo comunque che la parola di uno vale l'altro. Cioè non ci sono campi, cioè c'erano solo loro due. È chiaro che Acerbi gli ha detto qualcosa, perché è stato scaraventato a terra. Ecco, di questo non ne parla nessuno. Questo è stato preso alle spalle e scaraventato a terra due volte. E questo, vabbè, basta. È chiaro che gli ha detto qualcosa, ma poi alla fine, se questa persona continua ad attaccare Acerbi, cioè può anche denunciarlo per diffamazione. Cioè, lei cosa ne pensa? Questa è diffamazione, continuare su un argomento dove non si può dimostrare niente. Certo che Acerbi gli ha detto qualcosa, è stato buttato per terra, alle spalle, è chiaro che gli ha detto qualcosa, magari di pesante, ed è sicuramente sbagliato, però qui si tratta di diffamazione che continua, che può andare a finire lì, anche perché la moglie di Acerbi è un avvocato, bisogna stare attenti.
Vabbè, quello poi vedrà lui nel caso. Grazie mille, Rosario. Bruno.
Allora, io, siccome ho detto prima che mi auguro, è difficile che tutto possa finire nel giro di un paio di giorni, adesso siamo due giorni dopo la sentenza, però se qui arriviamo a Juan Jesus, che ovviamente ribadisce quelle che sono le sue accuse nei confronti di Acerbi sostiene di essere diffamato, cioè va a finire che non arriviamo più a capo. Qui abbiamo bisogno soltanto di dimenticare questo episodio, dimenticarlo per come è avvenuto, e pensare soprattutto che la lotta al razzismo deve essere una sorta di pilastro importante, ma non solo del calcio, della nostra società. Questa è la cosa importante, e non andare avanti con i giochetti dialettici, perché alla fine, anche se giuridicamente provi o tenti di chiedere dei danni, mi sto allacciando ovviamente a quello
alla
che
domanda,
ha detto l'ascoltatore,
sì.
Però non ne veniamo più a capo. Dobbiamo tenere presente quelli che sono i pilastri della nostra civiltà, e cercare di dimenticare in più in fretta questo episodio, che si è concluso in maniera tale che alla fine alla fine il beneficiario è solo la nazionale di tutto questo, perché Juan Jesus, che se ne dica, Juan Jesus continua a vivere la sua vita. Acerbi, avesse giocato queste partite o non giocate, non aggiungeva o non toglieva nulla all'Inter, cioè alla classifica dell'Inter, non alla società, per cui è finita in maniera tale che il beneficiario più che Acerbi sarà Spalletti, che ha sicuramente bisogno di un giocatore di questo tipo quando ci saranno gli europei.
Botta risposta finale, Bruno. Allora, che info hai, ti chiede un ascoltatore anonimo sulla questione Zhang Octree?
Allora, nessuno ha informazioni precise, perché dovremmo aspettare, mi pare, 54-55 giorni ancora. Però vorrei fare una piccola puntualizzazione alla quale possono arrivare tutti, non c'è la scoperta dell'acqua calda. Cioè, molte volte sì, è giusto parlare di Zhang e di Octree e di escludere l'Inter da questo discorso, perché l'ultima volta che sono intervenuto al microfono aperto addirittura sono stato trattato come se fossi un imputato e colui che faceva le domande sull'Inter, sui debiti eccetera eccetera era convinto di essere il pubblico ministero. Qui il discorso è semplice. Allora, se ci sarà rifinanziamento, l'Inter andrà avanti con Octree. Nel caso in cui non ci sarà, Octree diventerà proprietario, nella misura del credito che ha, dell'Inter, 350 milioni, venderà la società. Ovviamente ci sarà un acquirente. La differenza di questi 350 milioni, da 359 a quello che è il valore dell'Inter, andrà ovviamente all'Inter. Nel caso in cui non ci fosse un acquirente, ci sarà un giudice, una terza parte, che stabilirà qual è il valore dell'Inter, per cui la differenza dovrà essere riconosciuta all'Inter da parte di Octree. Per cui la continuità dell'Inter attraverso l'autogestione è garantita. E poi vorrei ricordare, ma vale per tutte le società, cioè, che ci sono i presidenti passano ma le società rimangono, a meno che ovviamente non ci siano delle situazioni debitorie nei confronti dell'IRPEF, dello Stato eccetera eccetera, ma queste sono situazioni che non riguardano assolutamente l'Inter.
Grazie a Bruno Longhi, a prestissimo Bruno, buona serata. Ciao.